ricevetti per posta un pacco da parte di mio padre. Era grande e piatto, avvolto nella carta marrone, e su di esso era impressa la scritta fragile con l'inchiostro nero. Quando lo scartai scoprii che si trattava di un dipinto in acrilico incorniciato in una sorta di stucco di bronzo dorato. Il dipinto rappresentava un lungo corridoio pieno di porte, come quelle che si vedono negli hotel di lusso. Le pareti erano composte da una parte superiore dipinta di un colore bianco sporco e da una parte inferiore di color rosso, che si andava a fondere con la moquette. Sopra ad ogni porta c'era una luce. Lo stesso nel muro più lontano, dove il corridoio sembra collegare un altro corridoio in maniera perpendicolare, sparendo nell'angolo. Era un dettaglio sorprendente, anche se non l'avrei definito in alcun modo realistico. La grande quantità di pezzi intrecciati ad ogni aspetto della scena mostrano che l'artista ha prestato davvero molta attenzione a ogni piccolo dettaglio, come se qualcuno in qualsiasi parte del mondo potesse trovarsi in questo corridoio. E ci si potrebbe davvero perdere in questo quadro. Se non fosse per il bordo e l'arte stilizzata, non sareste in grado di dire dove finisce la tela e dove inizia il vero mondo. Lo chiamai e lo ringraziai subito. «Ma dove l'hai trovato?» gli chiesi. «L'ho presa a un'asta», rispose. Me l'ero immaginato. Allora appesi il dipinto nel mio ufficio, proprio dietro la scrivania, dove più tardi mi resi conto che non era il posto migliore per osservarlo bene. Dovevo girarmi completamente, ma non c'era un posto migliore, e ormai l'avevo fissato. Non avevo voglia di tirarlo giù, così lo lasciai là. Era piazzato alle mie spalle, mi guardava lavorare, e di tanto in tanto quando mi giravo per osservarlo e per immergermi in esso, mi sentivo che potevo alzarmi e mettere le mani nella cornice e salire sul dipinto come se la cornice in realtà fosse una finestra. Di certo non avrei scritto nulla se non fosse successo qualcosa di strano a causa di quel dipinto. Erano venuti a trovarci una coppia di amici, Mark e Sabina. Mark e io andammo nel mio ufficio mentre le donne incominciarono a parlare di maglie, che era diventato il nuovo hobby di mia moglie. Mi misi davanti al computer per cercare un video di cui avevo parlato a Mark. Nel frattempo lui passeggiava nell'ufficio e si mise a fissare e ad ammirare il dipinto. «Dove l'hai preso?» mi chiese. «È inquietante», disse Mark. «No, non è inquietante», risposi. «È qualcosa di... boh, non so... ipnotico», mi interruppe. Riflettei un momento e dissi... «Già, ipnotico». Mi girai per osservarlo con lui mentre il video caricava. Mark si avvicinò sempre di più e stava passando il suo dito sopra la tela, sentendo l'acrilico in rilievo. E lasciai che lo sguardo esaminasse ancora tutti i dettagli. Mi bloccai. Mark, non l'avevo notato prima. «Che cosa?» disse lui. «Alla fine del corridoio c'è una specie di luce che proviene dall'angolo e sta facendo ombre sul pavimento». Sì, mi avvicinai di più e guardai da vicino. Avevo passato un sacco di tempo a studiare e esaminare la parte più lontana del corridoio. C'era decisamente del giallo e dei colori scuri che rappresentavano ciò che poteva sembrare l'ombra di una persona che veniva dall'angolo. L'ho persino toccata per assicurarmi che non fosse un gioco di luce. Sembrava che ci fosse proprio un'ombra nel dipinto, capite? Ma ho toccato la vernice ed ero abbastanza sicuro che era proprio lì nel dipinto. Era inquietante. Era uno di quei momenti dove inizi a pensare perché non me ne sono accorto prima. Era proprio lì. Qualche giorno dopo stavo lavorando a un progetto nel mio studio, ed erano le 9:30 di sera. Non riuscivo a concentrarmi, così girellavo con la sedia per guardare il dipinto, e ho sentito questo improvviso effetto vertigine, come se il pavimento non fosse là, e mi sono dovuto aggrappare alla sedia per cercare di non rotolare nel vuoto. Non l'avreste notato se non aveste guardato il dipinto centinaia di volte come ho fatto io. Il corridoio era lungo, con esattamente 6 porte. Me lo ricordo perché le ho contate il primo giorno. 3 a sinistra e 3 a destra, ognuna con un pomello di metallo scintillante. Ma ora c'erano 7 porte. 3 sulla sinistra, 4 sulla destra. Non aveva senso. Tutto sembrava lo stesso proporzionale, e la parte finale del corridoio era decisamente più lontana, e ancora c'erano 4 porte sulla destra del corridoio con il loro pomello di metallo. Non sapevo nemmeno quale porta fosse la quarta. Erano talmente mimetizzate bene. So solo che ora c'erano 4 porte, dove prima ce n'erano solo 3. Cosa diavolo stava succedendo? Mi sono girato e rigirato nella sedia svariate volte per controllare e essere sicuro che i miei occhi non giocassero scherzi. Ma il numero delle porte rimaneva sempre quello. Ho chiamato mio padre e gli ho chiesto: «Il dipinto che mi hai spedito è uno scherzo?» Lui sembrava sorpreso. «Cosa vuoi dire?» «Voglio dire che continua a cambiare, lo vedo cambiare!» «Non che io sappia», rispose lui. «L'ho preso tra un mucchio di quadri a quell'asta che ti dicevo». Dopo aver riattaccato il telefono, tirai giù il dipinto e controllai il retro per vedere se ci fosse qualche trucco meccanico, digitale, qualcosa del genere, ma c'era solo della soffice tela. Così lo lasciai là nel pavimento dietro la sedia, con il davanti rivolto verso il muro, perché il solo pensiero mi stava facendo andare fuori di testa. Il giorno dopo trascinai mia moglie in ufficio e le sostenni il dipinto per far sì che lo potesse vedere con attenzione, perché ancora non l'aveva visto. «Dimmi, quante porte ci sono?» le chiesi. Lo esaminò per un momento e disse: «7». Quando l'avevo visto la prima volta le dissi: «Erano 6». Mi guardò come se fossi stupido. «Va bene, quindi qual è la porta che prima non c'era?» «Non ne ho la più pallida idea», le risposi. Lei rise. «Non sai quale porta è apparsa magicamente?» Mi diede un bacio e tornò nell'altra stanza. Le cose peggiorarono. La volta successiva parlai con Mark. Gli dissi della nuova porta apparsa sul dipinto. Lui mi chiese: «Ma sei sicuro che non ci fossero 7 porte all'inizio?» «No, Mark, giuro che ne avevo contate 6». «Beh, quando ne comparirà un'altra», mi disse, «almeno tua moglie potrà dire di averne contate 7. Lo potrà confermare. Sai cosa dovresti fare? Dovresti fare una foto del dipinto, così potrai verificare se ci saranno altri cambiamenti». «Ma certo». Era un'idea grandiosa. Presi il cellulare e feci delle foto al dipinto. Passarono 2 giorni. Niente. Il terzo giorno stavo camminando nel mio ufficio e c'era un uomo che mi fissava. Beh, voglio dire, non riesco a dire con certezza se fosse un uomo o una donna. Oddio, non posso nemmeno dire se fosse stato umano. C'era una figura alla fine del corridoio, nel dipinto. Era stranamente priva di dettagli rispetto al resto, come se qualcuno l'avesse dipinta in fretta. Ci ho persino passato una mano sopra per assicurarmi che non fosse fresca, anche perché se veramente qualcuno fosse entrato e avesse pitturato sopra il mio dipinto sarei uscito di matto. No. Era veramente là. E il suo sguardo mi spaventò più di qualsiasi altra cosa. Speravo di potergli dare giustizia con delle parole, ma il meglio che posso fare per descriverla è che era una cosa umanoide, con gambe e braccia, ma sembrava accucciato, o curvo, o asimmetrico, come se qualcuno avesse schiaffato un Quasimodo sfocato su un quadro così bello. Non si riuscivano a vedere i dettagli del volto, ma si potevano vedere delle sfumature su di esso, definendogli delle caratteristiche distorte. Ero quasi felice del fatto che ci fossero più dettagli, tranne per il fatto che lasciava all'immaginazione di essere un incubo. Ma avevo una prova. Era la prova che il dipinto stava cambiando. Così portai via il file dal mio computer per farlo vedere a mia moglie, solo che quando lo feci, vidi che la figura era già nella foto che avevo fatto. In nessun momento iniziai a farmi delle domande sulla mia sanità mentale. Stava succedendo qualcosa di naturale, di terrificante, ne ero sicuro. Così presi il dipinto e lo portai fuori da casa. Lo poggiai sul ciglio del marciapiede dove mettevamo la nostra spazzatura per il camion dei rifiuti. Ne avevo davvero abbastanza di quel coso. O almeno questo era quello che pensavo. La sera dopo, quando tornai a casa dal lavoro, il dipinto non c'era più sul marciapiede. Immaginai che qualcuno l'avesse visto e portato a casa. Agitai le mani e dissi: «Bene, ora il problema è di qualcun altro». Entrai, giocai con mia figlia, cenai, mi misi a letto e dopo aver visto la televisione con mia moglie, andai nel mio ufficio a controllare la posta elettronica. No, non credete, il dipinto non era tornato nel muro, ma avevo un messaggio da parte di Mark. Mi chiedeva se il dipinto fosse cambiato ancora. Gli dissi della nuova aggiunta inquietante e anche di come mi ero sbarazzato del quadro. Lui mi disse: «Accidenti, sembra interessante. Mi sarebbe piaciuto vederlo». E io stupidamente proposi: «Beh, posso mandarti la foto che ho fatto». Così aprì il file con l'immagine. La cosa nel dipinto aveva alzato le braccia. Prima si potevano a malapena distinguere le braccia appese ai lati del corpo, ma ora entrambe le braccia erano alzate sopra la sua testa e le dita erano spalancate e ondeggiavano come se stesse salutando. Anzi, mi stava sicuramente salutando. Ingrandii l'immagine e i contorni sfumati del volto sembravano distesi in un ghigno. Oh, Gesù. Inviai a Mark il file, ma la connessione continuava ad andare male, così lo misi in una cartella sul mio conto di Dropbox e gli diedi la password di accesso. Il file è danneggiato, mi scrisse. Provai ad aprirlo. Aveva ragione. Ogni volta che copiavo il file dell'immagine, in qualche modo si danneggiava. Gli telefonai e gli dissi che stavo impazzendo. E lui mi disse: cancella il file se ti spaventa così tanto. Dunque, cancellai il file. Ma mi rodeva tantissimo, sapete? Il dipinto stava ancora cambiando, ma voglio dire, stava succedendo qualcosa di orribile. Ora il problema era di qualcuno che aveva preso il dipinto, giusto? E loro avrebbero visto che stava cambiando. 2 giorni dopo stavo organizzando una cartella di documenti e ne cancellai accidentalmente un paio. Andai nel cestino del desktop di Windows e indovinate, c'era il file immagine tra i documenti. Dovevo vederla. Stavo tremando di paura al solo pensiero, ma quando ti succede qualcosa di così surreale, devi esserne testimone e vedere cosa succede fino alla fine. Ripristinai il file e lo aprii. Le pareti del corridoio sembravano essere sciolte. Il divisorio che separava il rosso dal bianco era più in basso rispetto a prima e pendeva in certi punti. La punta delle luci sembrava essersi scrostata. La moquette sembrava meno rossa e più... beh, di un colore rosso bruno. E la figura aveva fatto diversi passi dal corridoio fino alla prospettiva dell'osservatore. Molti dettagli erano diventati più definiti. Gli scendevano capelli dalla testa, lunghi e neri, come se fossero stati dipinti con un pennello a punta fine. Gli occhi erano poco più che 2 punti neri sbiaditi sotto la sfumatura delle ciglia. Il ghigno ora aveva dei denti irregolari e grandi, come quelli di un bambino più che di un adulto. Le sue braccia si estendevano in entrambi i lati, toccando entrambe le pareti. Un piede era più avanti dell'altro, a mezz'aria. Mi resi conto di respirare affannosamente e di tremare mentre lo guardavo. Era davvero difficile respirare. Il dipinto stava facendo perdere i sensi, e solo guardando una foto digitale di esso. Chiusi velocemente l'immagine per calmarmi, ma all'improvviso mi balenò in mente un pensiero. E se continua a fare progressi ogni volta che non lo guardo? L'unico modo per fermarlo è continuare a guardare. Così aprii di nuovo il file. Nessun cambiamento. Ah no, aspetta. L'avevo notato prima, ma non mi era venuto in mente. Una delle porte era aperta. C'era una luce tenue blu che proveniva dall'interno della stanza e appena fuori la soglia della porta c'era un oggetto appoggiato sul pavimento. Ingrandii. Volevo vedere i dettagli. Era un piccolo peluche di leone giallo, con una criniera arancione spettinata. Il giocattolo di un bambino. Di tutti i dettagli, il corridoio che si stava sciogliendo, il demone ghignante con le braccia aperte, la luce blu dalla porta, era proprio la natura innocente del piccolo leone che nutriva in me la paura. Mia moglie venne in ufficio. Mi disse: «Vai a dare il bacio della buonanotte a Gabby». Andai nella stanzetta di mia figlia. Era buia e mia figlia era avvolta dalle coperte del letto, abbracciando una mezza dozzina di peluche. Diedi a mia figlia il bacio della buonanotte. Lei me ne diede un altro e stringeva il suo peluche con una luce notturna. Brillava tra una varietà di colori. «Ti voglio bene, piccola», le dissi. «Puoi prendere il mio Simba?» mi chiese. Mi guardai intorno e le dissi: «Dove l'hai lasciato?» «Laggiù», e indicò l'armadio. La porta era aperta e il suo giocattolo era steso sul pavimento all'interno. Simba, il suo piccolo giallo leone di peluche con la criniera arancione e spettinata. Vedendolo steso là, appena passata la soglia della porta dell'armadio, mentre la fioca luce della lampada da notte di mia figlia cambiava dal colore rosso al viola al blu, sentii il cuore arrivarmi al petto. L'armadio era solo un armadio. Potevo vedere coi miei occhi che era solo un armadio. C'erano vestiti, le grucce, le borse, i giocattoli al suo interno. E ancora, mentre guardavo il peluche di leone steso sul pavimento, sentivo che aspettava solo me. Sentii come se potessi vedere la moquette nel pavimento dentro l'armadio, nonostante non ci fosse una moquette. E forse, se fossi entrato dentro l'armadio e avessi chiuso la porta, avrei visto che le pareti oltre quei vestiti avevano un divisorio di legno, rosso al di sotto, bianco al di sopra. E forse c'era qualcosa di curvo e di terribilmente inquietante, qualcosa che si dirigeva verso di me, persino mentre stavo fermo a fissare quel giocattolo. Camminai rapidamente, cercando di non sembrare spaventato, afferrai Simba e chiusi la porta dell'armadio. Il mio respiro era pesante, come se avessi corso un miglio, e lottai per evitare di boccheggiare mentre cercavo di calmarmi. Ecco qui Simba, tesoro. Passai il leone a Gabby, le diedi un abbraccio veloce, un bacio, le augurai la buonanotte e mi affrettai a tornare nel mio ufficio. Il dipinto era cambiato, come previsto. La porta aperta era chiusa, il giocattolo non era più sul pavimento, il corridoio era illuminato debolmente da una luce gialla, ma quella cosa, quel demonio non abbastanza umano, si trovava ora di fronte alla porta chiusa. Il suo corpo era voltato, entrambe le mani premute contro la porta. La testa era rivolta verso di me, ancora sorridente. Quel tremendo, spaventoso essere, pieno di denti digrignanti e deformi. Oddio, quant'era vicino ora? No, no, è solo un armadio. Il corridoio non è là, non è reale. Niente di questo è reale. Misi dei cartelli nel vicinato, bussai alle porte, chiesi a chiunque conoscessi e a molti che non mi conoscevano se sapevano chi avesse preso il dipinto. Ho bisogno di trovarlo, ho bisogno di portarlo indietro. Voglio farlo a pezzi, distruggerlo, buttarlo nel fuoco, vederlo ridotto in cenere. Dio, ho imparato una terribile verità, sapete? Ho imparato che tutte le porte conducono al corridoio.